Allora, noi abbiamo lasciato a Giobbe 19, dobbiamo finire per le 8 e dobbiamo fare altri 22 capitoli, però li facciamo un po' molto più in fretta. I tre amici si ripetono quello che hanno detto, non è che aggiungono nulla di nuovo, così non leggo quello che dicono loro, soltanto dicono che Giobbe tu sei peccatore, Dio ti punirà, la legge della retribuzione funziona, se tu ti ravvedi, ti penti e preghi a Dio sarai benedetto. Questo lo ripetono tempo dopo tempo. Elifaz è più duro degli altri due e Giobbe continua a ripetere che Dio gli è nemico ed è innocente e che Dio potesse concedergli il momento di poter arrivare davanti a lui per fare una causa in tribunale e avrebbe vinto la causa perché è innocente, perché lui non sa di capitolo 1 e 2. Noi sappiamo di capitolo 1 e 2 e questi discorsi sono capitolo 20 Zofar, che è l'ultima volta che lui parla, 21 Giobbe risponde, e poi si comincia il terzo ciclo in 22, Elifaz fa il suo discorso, e Giobbe gli risponde dicendo che Dio è lontano, si nasconde, però se potesse avere davanti a Dio una causa vincerei sicuro, arriviamo a capitolo 25, di Giobbe, che è l'ultimo discorso dei tre, che è Bildad, e sono solo sei versetti, lui finisce il suo discorso, versetto 4, come può dunque l'uomo essere giusto davanti a Dio, come può essere puro nato di donna? Questo di nuovo si riferisce a quello che ha detto lo spirito notturno che ha parlato a Elifaz, e ritornano a quel stesso discorso. Dunque, quantomeno l'uomo, versetto 6, che è un verme, il figlio dell'uomo che è un vermicello. E qui finisce i discorsi dei tre. Ci manca quella di Zofar. E tanti hanno chiesto, come mai Zofar non parla per la terza volta e Giobbe non risponde? Nessuno sa di sicuro. Il miglior indovino, quello che io ritengo che sia giusto, è che nella poesia ebraica, durante la poesia c'è un ritmo, per esempio 3-3-3, 3-3-3, 3-3-3, 3-3-3, 3-2. Perché cambia alla fine? È per indicare che il ciclo è finito, e potrebbe essere che il ciclo è 3, 3, 2 per indicare che questo è la fine. Il secondo motivo perché non c'è quello di Zofar è perché quello che dice Bildad qui in versetto 6, tanto meno l'uomo che è un verme, il figlio dell'uomo che è un vermiciottolo, cioè non c'è più altro da dire, tengono gli uomini in schifo e dicono che Dio tiene l'uomo in schifo, e cioè se l'uomo è un vermiciotto, un verme, non c'è, anche se avesse parlato Zofar non avrebbe detto nulla in più. Così noi non sappiamo, però non c'è. Però voglio dare un piccolo riassunto dei tre amici e cosa hanno detto di sbagliato a riguardo Dio. Loro hanno affermato la maestà di Dio, ma hanno rovesciato che Dio ha creato una creazione meravigliosa e hanno detto che Dio abborra o odia sia il creato che l'uomo, che non è vero per niente, ma loro così hanno affermato. Secondo, e spero, se io dico la depravazione totale, voi lo capite? Che significa depravazione totale? Sì, sì, però non è quello. Cioè, quando i riformatori utilizzarono la frase la depravazione totale, non significava la depravazione in senso verticale, che l'uomo è cattivo, 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 più di quanto, cioè non può essere più cattivo di quanto può essere, è proprio una bestia di tutti i modi. Il più vicino che abbiamo a questo concetto si trova in Genesi capitolo 6, versetto 5, che quando Dio, prima del diluvio, guarda giù dal cielo, cosa vede? Io lo metto i quattro tutti. Leggo prima il versetto e poi ve lo dico. Versetto 5. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Quali sono i quattro tutti? Tutti gli uomini peccavano in tutte le maniere, in tutti i luoghi, in tutti i tempi. E perché era così la malvagità, Dio mandò il diluvio per distruggere l'uomo. Perché Noè non è morto nel diluvio? Sì, però grazie significa che era peccatore pure. Perché non l'ho ucciso? Perché Giobbe scomparve? Se no Gesù non nacque. Ha salvato Noè per salvare Gesù, per poter adempiere Genesi 3:15 e per noi poter essere salvati. Questa è tutta opera di Dio. Però la depravazione totale non significa che gli esseri umani sono al peggiore possibile nel senso verticale, sono al peggio possibile nel senso orizzontale, che significa ogni aspetto, lato dell'essere umano è toccato dal peccato. Cioè i miei pensieri, c'è qualche pizzico di peccato nel pensiero, il mio atteggiamento, qualche pizzico di peccato, il mio volere, il mio fare. Non è che io sono il più cattivo, anche quando, da non credente, da qualunque non credente, non è che il non credente è come una bestia, come Satana o peggio, ma che ogni lato della sua vita è toccato. Però gli amici, questi tre amici, loro hanno preso questa dottrina che ogni fase dell'uomo è toccata, perché c'è anche in un non credente momenti buoni, c'è anche un genitore non credente ama i suoi figli. Gesù dice: voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli. Se il vostro figlio vi chiede un uovo, mica gli date uno scorpione. Così noi non siamo alla malvagità massima, ma loro nel loro pensiero hanno portato questo fino all'estremità per dire che alla fine, ah no, gli uomini sono solo vermi da calpestare. Loro hanno esemplificato quella stessa teologia che ha portato Martin Lutero a odiare Dio, cioè Dio Santo. Non so come si chiama quel gioco, non so se c'è a Luna Park, cioè quel gioco che esce qualcosa da un buco, tu con la mazza gli picchi in testa, schiaccia la talpa. Ora, tanti vedono Dio giocando schiaccia la talpa, e noi siamo la talpa tutta, che sta lì con... peccato! No, mo, qui... Così tanti vedono Dio. E gli amici vedono Dio giocando scaccia la talpa con noi. E questo è uno dei loro errori. Loro hanno pensato sinceramente che Dio crede che noi siamo orrendi in ogni modo. Questo è il loro errore. Giobbe, per il suo discorso, varia tra quello che ho detto, che Dio gli è nemico, però vuole la causa e sarà sicuro. Lui è già arrivato al culmine della fede. Stavo leggendo questo a Doretta. Lui già, in capitolo 19, afferma che c'è un Redentore e che ci sarà la risurrezione. Quando noi parliamo di Cristo, noi parliamo della stessa identica cosa. Noi abbiamo un Redentore che vive e noi avremo la risurrezione in Cristo. Cioè la fede di Giobbe è la stessa fede nostra nel Nuovo Testamento, con tutto quello che noi sappiamo, e lui non sapeva. E qualcuno mi ha chiesto se Giobbe avesse in mano almeno il libro di Genesi. No, non l'aveva. perché Genesi fu scritta da Mosè nel 1450 avanti Cristo e Giobbe è ambientato nell'epoca di Abramo, così lui ha massimo tra orale Genesi capitolo 1 a 11, il massimo conoscenza di Dio che può avere. Ma nonostante ciò, già in capitolo 19 è arrivato al livello di fede che noi abbiamo nel Nuovo Testamento. E questo ci fa arrivare a capitolo 28, il mistero della saggezza. E se vi ricordate quello schema del libro, questo per me è il punto di svolta del libro, cioè, allora, cosa dice Giobbe della... aspetta, vediamo se c'ho tempo. Lui dice in capitolo 28, all'improvviso questo capitolo piomba nella storia, non appartiene a Giobbe, non appartiene a Eliu, e non appartiene agli amici, è l'autore del libro che lo scrive. E lui all'improvviso comincia di parlare in capitolo, versetto 1, ha una miniera l'argento, e l'oro un luogo dove lo si affina. Il ferro cava dal suolo, la pietra fusa da il rame. L'uomo ha posto fine alle tenebre, egli esporre i più profondi recessi per trovare la pietra che sono al buio. Nell'ombra di morte scava un pozzo lontano dall'abitato, il piede più non serve a quelli che vi lavorano, cioè non so come si chiama quando scavi un buco che va profondo, devi scendere con un pozzo, sì, un pozzo, ecco perché non ci sono, il pozzo della miniera adesso ormai è tanto profondo che non possono più camminare. La terra esce, dove siamo arrivati? Scava un pozzo lontano dall'abitato, il piede non serve più a quelli che vi lavorano. Sono soppesi, oscillano lontano dai mortali. Ci avete presente il quadro? Dalla terra esce il pane, ma nelle sue viscere è sconvolta come dal fuoco. Le sue rocce sono la sede dello zaffiro e vi si trova la polvere d'oro. L'uccello rapace non conosce il sentiero che vi conduce, né la scorta l'occhio del falco. Le fiere superbe non l'hanno messo piede, sono gli animali. Il leone non c'è passato mai. L'uomo stende la mano sul granito, rovescia delle radici della montagna, pratica traforo dentro la roccia, l'occhio suo scorge quanto c'è di prezioso. Frena l'acqua perché non germano, ma le cose nascoste trae fuori alla luce. Ma la saggezza dove la troverà? E dove è il luogo dell'intelligenza? Sta dicendo che l'uomo scava e lavora e fatica profonda nelle miniere e nonostante con tutta quella fatica non trova la saggezza, nonostante che lavora. Il lavoro dell'uomo non porta a trovare la saggezza. Lui dice adesso nel prossimo brano che la saggezza non si può acquistare. Allora, versetto 12, ma la saggezza dove trovarla? Dove è il luogo dell'intelligenza? L'uomo non ne sa la via, non la sa trovare sulla terra vivente. L'abisso dice non è in me, il mare dice non sta da me, non si ottiene in cambio d'oro, né la si compra a peso d'argento. Non la si acquista con l'oro di Ofir, con l'onice prezioso e con lo zaffiro. L'oro e il vetro non reggono al suo confronto. Non la si dà in cambio di vasi d'oro fino. Non si parli di corallo, di cristallo, la saggezza vale più delle perle. Il topazio di Etiopia non può starle a confronto. L'oro puro non ne contrabilancia il valore. Da dove viene la saggezza, eccetera. Lui dice nella prima parte, scavano, faticano, lavorano e non riescono a trovarlo. Nella seconda parte dice non si può acquistare né con perle, né con oro, né con monete. È inacquisibile. E arriviamo all'ultima parte, versetto 3 fino a 28. Dio solo conosce la via che vi conduce. Avete notato già la differenza? L'uomo non la può trovare, non la può acquistare. Solo Dio conosce e conduce. Egli solo sa il luogo dove risiede, perché il suo sguardo giunge fino all'estremità della terra, perché egli vide tutto quello che è sotto i cieli. Quando regolò il peso del vento e fissò la misura delle acque, quando diede una legge alla pioggia, tracciò la strada al lampo e dei tuoni, allora la vide e la rivelò. La stabilì e anche la investigò. Ed ecco la conclusione. E disse all'uomo, ecco, temere il Signore, questa è saggezza, fuggire il male. Cioè, l'uomo può lavorare, scavare nella terra, venire cercando qualunque cosa, non trova l'argento, la saggezza. Con tutti i soldi non la può acquistare perché è solo in Dio. E perché è solo in Dio? Io vivo bene in questo mondo se io temo Dio e fuggo dal male. Questa è la porta della saggezza. Se devio da quelle due cose, io non posso vivere bene in questa vita. Non voglio dire molto altro perché vorrei andare avanti e arrivare al discorso di Dio. Capitolo 29, 30 e 31 di Giobbe è una poesia stupenda che lui parla della sua gloria che ha perso e la disgrazia e la disonore che lui ha adesso. La sua gloria è in capitolo 29. E la mancanza di onore che lui sente, perché all'epoca loro, come la nostra, di uscire dalla vita tenuto in onore e non di essere una barzelletta sulle labbra delle persone è molto importante. Vogliamo essere considerate persone che si rispettano. E Giobbe sente molto questo che aveva prima e adesso non ha. Non leggo tutta la poesia perché è molto molto lunga, però è bella. Io vorrei chiedervi di leggerla dopo lentamente e notando la poesia, quante volte si ripete. E arriviamo a capitolo 31 e su questo vorrei soffermarmi un pochettino, capitolo 31, perché i tre amici hanno detto a Giobbe tante volte: confessi i tuoi peccati, ravvediti, cerchi Dio e vedrai, pentiti e vedrai che Dio ti terrà, ti farà ritornare tutto l'onore. Allora in 31 Giobbe fa la sua confessione, però è la confessione negativa. Che significa? Confessa tutti i peccati che non ha commesso. Perché loro dicevano: tu sei peccatore, e lui dice: no, non sono peccatore. E questi sono 14 peccati. 14, qualcuno l'ha detto stamattina, 14 perché è 2 per 7, è il numero perfetto raddoppiato. E i peccati che lui confessa sono i peccati che un uomo come Giobbe sarebbe stato tentato di commettere. Non confessa peccati non fatti che non sono, diciamo, nel suo ambito di vita. Per esempio, in Proverbi capitolo 1 dice: se qualcuno ti invita a aggregarti alla banda per rubare qualche viandante per poter fare una sola borsa, Giobbe non sarebbe tentato, perché lui era l'uomo più ricco. Così lui tocca solo le cose, e su questo li vorrei guardare con voi, perché questi sono insegnamenti a noi. Io spero che questa non è una cosa nuova che io vi dico. Il libro di Romani, in capitolo 6, dice che eravamo morti nel peccato, ma siamo stati crocifissi con Cristo, sepolti con Cristo e risorti con Cristo. E qual è l'esempio che Paolo usa? Il battesimo. Crocifissi con Cristo, sepolti con Cristo, risorti con Cristo. E noi non siamo più quelli che eravamo prima, siamo persone nuove. E Dio non ha solo salvato la nostra vita e ci ha lasciati in questa maniera, Egli ci ha dato lo Spirito Santo, che è la potenza di Dio in noi. Prima non potevamo servire Dio, prima eravamo schiavi al peccato di peccare, e facevamo parte della squadra del nemico, di Satana. Usavamo i nostri corpi per sparare a Dio perché peccavamo. Una volta convertiti siamo diventati nuove creature in Cristo, abbiamo avuto una nuova nascita dall'alto e Dio ci ha dato la potenza dello Spirito Santo in noi, in modo che noi ora possiamo vivere. La legge di Dio perché è stata data? Per salvarci? No, la legge è stata data per due motivi. Uno, per creare la recinzione indicando dove possiamo vivere, e per indicare che siamo stati trasgressori perché abbiamo valcato la soglia. La seconda cosa che la legge fa è la legge ci condanna: l'anima che pecca morirà, il salario del peccato è la morte. La terza cosa che la legge ha fatto è che la legge ci ha tenuti in queste condizioni, quasi come se fosse in un stretto di, come si chiama quelle cose? Camicia di forza, tenerci lì fin quando è venuto Cristo e ci ha passati a Cristo. Questo è Galati capitolo 3 e capitolo 4. Era come il tutore, il pedagogo che ci tiene così, in modo che quando Cristo viene e ci libera da queste cose, siamo dati a Cristo. La legge adesso che serve? Che serve adesso la legge che siamo salvati? La legge serve perché la legge è la volontà di Dio. Adesso salvati, noi possiamo adempiere la legge di Dio, possiamo vivere la legge di Dio. Infatti vogliamo viverla perché vogliamo dare piacere a Dio. E per la prima volta nella vita abbiamo lo Spirito Santo in noi che ci dà la forza di poter farlo. Spero che questo non vi sorprende. Noi adesso possiamo vivere senza peccato. Possiamo vivere senza peccato, perché siamo stati chiamati da Cristo per vivere con Cristo e Lui ha mandato lo Spirito Santo in noi. Noi purtroppo siamo deboli di carne e continuiamo a peccare, ma non perché siamo obbligati a farlo come eravamo prima di essere salvati. Prima non potevamo fermare di peccare, perché eravamo tenuti schiavi dal peccato. Eravamo morti nel peccato, ma adesso liberati, sposati a Cristo, noi siamo liberi, noi abbiamo adesso il desiderio, il voler di servire Dio. Chiaro? Cioè, questo lo sapete, siete d'accordo? Ok. Quando leggiamo Giobbe, vediamo che questo lui faceva. Quando leggiamo queste 14 cose che lui racconta qui, vediamo che questo è precisamente quello che lui faceva. Lui viveva la vita in questa maniera perché voleva dar piacere a Dio. Tante volte ho usato questo come esempio. Rosa, mia moglie, che Dio adesso non c'è più, però lei faceva tante tante cose che a lei non piaceva, ma le faceva perché sapeva che a me piacevano. Cioè cucinava roba che a lei era odiosa, però il marito amato li mangiava. E questo è in un senso, noi adesso vogliamo fare le cose perché noi sappiamo che Dio piace queste cose. Noi siamo salvati per vivere santi. Siamo stati salvati per vivere una vita santa. Siamo stati salvati per essere con Dio, vicino a Dio, amarlo e goderlo. E siamo stati salvati per essere santi, per riflettere la parentela, in modo che quando il mondo guarda noi, cosa vede? Vede Cristo. Quando vede noi, legge la Bibbia. Quando è vicino a noi, sente l'odore di Dio. Noi siamo la luce del mondo, cioè che apriamo il bene al mondo, siamo il sale della terra, impediamo che il marcio si spande e lo facciamo perché apparteniamo a Cristo. E dove viene l'evangelizzazione in tutto questo? L'evangelizzazione è che sono poche persone che sono come l'Apostolo Paolo o come Timoteo. Cioè non tutti possono predicare la parola, ma ogni persona può essere un testimone. E come viene, come viene la testimonianza? Questo è il modo in cui Dio vuole. Mentre che noi viviamo la nostra vita cercando di essere santi e buoni verso Dio e il bene verso gli altri, noi cominceremo ad venire in contatto del mondo e comincia a essere un po' di frizione. E da quel punto il non credente dirà, oh, perché? Come mai sei così? E a quel momento puoi dire, come dice Pietro, dare la ragione per la speranza in te. Sai, io prima ero esattamente come te, senza speranza il mondo era buio. Poi ho cominciato a capire che Dio è santo e io davanti a Lui non potevo stare. E Lui ha mandato suo figlio a morire sulla croce per me, così Lui mi ha accettato senza aver fatto niente e vai avanti. E questo diventa la vera testimonianza. Non è che tu camminando per strada, oh ecco Johnny 3:16! È molto meglio se nella vita tua pratica, mentre che la vivi o al negozio o al supermercato o a scuola con i vicini di casa, mentre che vedono Cristo in te e tu cominci ad urtare contro di loro, dovunque viene l'urto, è lì il momento di poter testimoniare. E spero che questo vi dà sollievo. Non devo stare su strada, perché non a tutti è dato questo talento. Posso dirvi questo? Io ho 75 anni, sono stato missionario in Italia 30 anni, sono stato pastore prima di venire in Italia, per 7 anni e sono pastore ancora 10 anni ancora in Canada. Ed ritengo che il dono di Dio che mi ha dato è di essere pastore insegnante. Però per tutta la mia vita spirituale ho sempre pregato, Signore, dammi il dono di evangelizzazione. Non penso che ce l'ho. Cerco di evangelizzare sempre, parlare con le persone. Però vedo che non ho quel dono. Alcune persone possono dire, sai, Dio ti ama, ha mandato Cristo sulla croce, è morto per i tuoi peccati, subito si convertono. E non si converte nessuno. Però ti dico questo, come si conta il successo nell'evangelizzare? Come si conta il successo nella fedeltà? Se qualcuno ti chiede o ti parla della tua fede e tu gli dai una risposta, sei un successo. Non che se rispondono sì o no. Io faccio il paragone del cameriere. Quando uno va al ristorante, chi cucina il piatto? Il cuoco. Chi mangia il piatto? Il cliente. Cosa fa il cameriere? Niente. Porta il cibo dalla cucina e la mette sul tavolo. Se il cliente mangia o non mangia, il cameriere ha fatto il suo lavoro. Se il cliente gode o non gode, il cameriere ha fatto il suo lavoro. Sì. Allora, chi è il cuoco? Dio. Qual è il cibo? Il Vangelo. Chi siamo noi? I camerieri. Se portiamo il Vangelo e mettiamo su, anche se loro non la toccano, siamo un successo. È la fedeltà. Erano 14 ieri che hanno accettato il Signore e oggi 15. No. Ieri ho parlato con persone perché la mia vicina di casa gli è morto il cane e volevo sapere se i cani vanno in cielo. Io ho potuto raccontare a lei questi versetti. Cosa è successo? No, niente, non volevo sapere altro, ero solo curioso. Ah, vabbè, però almeno in quel momento hai potuto essere la luce. Chiaro? Che noi siamo salvati per essere santi E nella nostra vita santa su questa terra, facendo del bene agli altri, noi possiamo testimoniare. Ed è molto importante, così andiamo a vedere questi peccati che Giobbe confesse di non aver fatto. Quando li leggiamo, lui parla da un uomo, perché ovviamente non può parlare da donna. Cominciamo col primo, versetto 1 a 4. Io avevo stretto un patto con i miei occhi, io non avrei fissato lo sguardo sopra una vergine. Che parte mi avrebbe assegnato Dio dall'alto? Quale eredità mi avrebbe dato l'Onnipotente dai luoghi celesti? La sventura non è forse per il perverso e le sciagure per quelli che fanno il male? Dio non vede forse le mie vie, non conta tutti i miei passi? Qual è qui il peccato? In inglese è lust, concupiscenza. Gli uomini lo fanno sempre, è vero? Particolarmente qui in Italia. Mia figlia dice che quando viene in Italia odia di andare sull'autobus perché fanno sempre i pizzicotti su... In Canada non si permettono ancora però. Giobbe dice che non ha mai guardato a una ragazza con occhi di appetito. Mai. Versetti 5 e 6. Se ho camminato insieme alla menzogna, se il piede mi si è affrettato dietro alla frode, Dio mi pesi con la bilancia, giusta è riconoscere la integrità. E riconoscere la mia integrità. Quale qui è il peccato? Frode, bugie. Versetto 7 e 8. Se i miei passi hanno deviato dalla via retta, se il mio cuore è andato dietro ai miei occhi, se qualche sozzura si è attaccata alle mani, è versetto 8, sì, che io semini ed un altro mangi, e quanto è cresciuto nei campi sia sradicato. Qual è qui il peccato? Avere gli occhi concupi, cioè la concupiscenza, di volere cose che non sono suoi. Versetti 9 a 12, se il mio cuore si è lasciato sedurre da una donna, se ho spiato alla porta del mio prossimo, che mia moglie giri la macina di un altro e che altri abusino di lei. Questo è sessualmente, cioè che la moglie sarebbe violentata. Cioè questo è pesante, cioè uno non dice queste parole leggermente. Poiché quella sarebbe una scelleratezza, un misfatto punito dai giudici. Qual è il peccato qui? È adulterio, perché lui spiava alla porta del vicino, è adulterio. Lui sta confessando che non era adultero mai. Versetto 13 a 15. Aspetta, no, ho mancato 13 a 15. Se ho disconosciuto il diritto del mio servo e della mia serva, quanto erano in lite con me, che farei quando Dio si alzasse per giudicarmi? E che risponderei quando mi esaminasse? Chi fece me nel grembo di mia madre non fece anche lui? Non ci ha formati nel grembo materno uno stesso? Qui qual è il peccato? Il rapporto datore di lavoro e impiegato non li ha maltrattati. Voi che avete lavori qui in Italia, siete stati mai maltrattati dai vostri datori di lavoro? Saranno tenuti in giudizio nel giorno di giudizio. Vedo che il tempo e voglio arrivare al discorso di Dio. Ce ne sono 14, nella dispensa li ho elencati e lui descrive queste cose e dice che non li ho fatti mai. Lui viveva la vita santa come Dio vuole, proprio dal suo cuore. Ok, finito il discorso di Giobbe, il libro potrebbe finire a questo punto. Però all'improvviso scatta fuori questo personaggio Eliu, E noi facciamo la domanda, e come mai l'hai inserito? E come mai parla così tanto? Ma per quanto parla, infatti i suoi discorsi sono i più lunghi del libro. Giobbe ne ebbe 3 capitoli di discorsi, Dio ne ha 4 capitoli per i suoi due discorsi, Eliu ne ha 6 capitoli per 4 discorsi. E lui parla, però non dice niente. lo vuole sentire, vi faccio sentire quello che dice. E lì, aspetta, cominciamo al versetto 6. Io sono giovane d'età e voi siete vecchi, perciò mi sono tenuti indietro e non ho ardito esporvi il mio pensiero. Dicevo, parlano i giorni, il gran numero degli anni insegnerà la saggezza. Ma quello che rende intelligenza l'uomo e lo spirito è il soffio dell'onnipotente. Non quelli di lunga età sono saggi, né i vecchi sono quelli che comprendono il giusto. Perciò dico, ascoltatemi e vi esporrò anch'io un pensiero. Ecco! Ho aspettato i vostri discorsi, ho ascoltato i vostri argomenti mentre andavate cercando altre parole, vi ho seguito attentamente ed ecco nessuno di voi ha convinto Giobbe e nessuno ha risposto alle sue parole. Questo almeno ha detto questo, che Giobbe ha parlato correttamente, loro non sono riusciti di contraddirlo. Non avete dunque ragione di dire abbiamo trovato la saggezza, Dio soltanto lo fa credere. Cedere, non l'uomo, egli non ha diritto i suoi discorsi contro me e non gli risponderò con le vostre parole. Ecco, sconcerti, non rispondono più, non trovano parole. Io ho aspettato che non parlassero più, che tacessero e non rispondessero più, ma ora rispondo anch'io perché per mio conto esporrò anche io il mio pensiero. Senti queste parole, queste mi fanno quasi sempre ridere quando le leggo, perché sono pieno di parole. Lo spirito mio è dentro di me, lo spirito che è dentro di me mi stimola. Ecco, il mio intimo è come il vino rinchiuso, simile ad otri pieni di vino e che stanno per scoppiare. È un vulcano di parole, parla, però cosa ha detto? Ha detto voglio parlare, ascoltatemi, voglio parlare, ascoltatemi. Comunque fa questo per un altro capitolo intero. Comunque andiamo avanti. Capitolo 34, versetto 6, questo è il suo atteggiamento. Versetto 6, 34. Ho ragione, è passato da bugiardo. No, scusa, versetto 4, dove sono? No, scusami, 34 versetto,36 versetto 4, lui dice, ti sta davanti un uomo dotato di perfetta scienza, questo è orgoglio, no? Lui pensava di sapere tutto, era un giovane in confronto. Non sappiamo perché Dio lo ha inserito nella storia. Uno dei motivi perché l'ha inserito è perché per completare il chiasmo erano 3 cicli di discorsi, così servono 3 discorsi, quello di Giobbe e quello di Dio, e mancava un discorso e Dio ha inserito quello di Eliu. Lui praticamente dice le stesse cose dei 3 amici, che Giobbe è peccatore e che Dio, se lui si pente, avrà la bontà di Dio. Ma aggiunge anche questo che i 3 amici non dicono, che Dio a volte, per evitare che andiamo nella strada sbagliata, ci manda qualche sciagura, qualche cosa, per frenarci prima che ci andiamo. E questa è la storia di Giobbe. Però quasi rido ogni volta che la leggo, perché questo parla, e chi è che lo fa fermare? Dio lo azzittisce. Come lo so? Perché se andiamo a capitolo 38, versetto 1, allora il Signore rispose a Giobbe dal seno della tempesta. E versetto 2, chi è costui che oscura i miei disegni con parole privi di senno? Ora, versetto 2 è detto a Giobbe. non è che sta parlando a Eliù, sta parlando a Giobbe, ma io penso che Dio si sta riferendo a Eliù, perché Eliù era quello che stava appena parlando. E perché so che Dio lo ha zittito? Perché se leggiamo da capitolo 36, verso 27, capitolo 36 e versetto 27, e tutto il capitolo 37, cioè 36-27, e tutto il capitolo di 37, mentre che Eliù sta parlando della tempesta che sta venendo. E la tempesta è Dio. Dio sta in mezzo alla tempesta. Così lui parla, per esempio, in versetto 27, gocce d'acqua e la pioggia, le nubi, 28, che si spargono, 29, spiegamento delle nubi, i fragori, versetto 29, versetto 30, la sua luce, cioè i lampi, versetto 32, si riempie di fulmine, 33, il rombo dei tuoni, 37, versetto 2, il fragore della sua voce, quelli sono i tuoni, che esce da il rombo che esce dalla sua bocca, 37 versetto 3, il lampo guizza, versetto 4, la voce rugge, tuona, versetto 4, alla fine il fulmine, versetto 5, Dio tuona, versetto 6, alla neve, alla pioggia, versetto 9, il sud viene l'uragano, versetto 10, al soffio di Dio, versetto 11, le nubi, le nuvole, e poi andando avanti a versetto 14, il lampo, nubi, versetto 16, la nuvola, versetto 17, il scirocco, e poi dice, questo sta parlando a Giobbe, lasciamo quello, versetto 22, Dio è circondato da una maestà terribile, cioè adesso la tempesta di vento che è Dio è molto molto vicino, ed in versetto 23 dice l'Onnipotente non lo possiamo scoprire, egli è grande in forza, in equità, perfetta in giustizia, egli non opprime nessuno, però gli uomini lo temono ed egli non degna uno sguardo di chi crede saggio. Allora, mentre che lui facendo questi discorsi con Giobbe, Dio ha detto mo basta, che si comincia a avvicinare, e in capitolo 38 c'è la tempesta e questo è Dio. Proprio come è scritto, è molto molto ben scritta questo, che per vedere la presenza di Dio, e finalmente Giobbe ha un po' di pace dai suoi tre amici e da Eliù. E mo' arriviamo a capitolo 38, 39, 40 e 41, che è il discorso di Dio e che deve tirare a somma tutto il libro, perché il libro parla della teodicea, che cioè la giustizia di Dio in mezzo alla sofferenza. E se lo leggiamo, francamente, sembra che non soddisfa, perché sembra che Dio sta dicendo, oh, io sono Dio, tu non sei Dio, io so quello che sto a fare, state zitto e basta. Quando lì, questa è l'impressione che si ottiene. Ma se cominciamo a vedere bene quello che Dio dice, ha un altro messaggio molto più chiaro. Abbiamo una mezz'ora ed vorrei guardarlo in questa mezz'ora. Il discorso di Dio è diviso in due parti. Capitolo 38, allora il Signore rispose a Giobbe, capitolo 39, e poi se vediamo il capitolo 40, dice in versetto 1, il Signore continuò a rispondere a Giobbe. Cioè questo versetto 40, versetto 1, indica che è il secondo discorso. Il secondo discorso è diverso e staccato dal primo discorso. Se fosse un solo discorso, non ci sarebbe stato questo intervallo. Questo è il modo in cui l'autore del libro ci fa capire che Dio sta parlando di due cose separate. E secondo me questo è molto importante per poter capire qual è il messaggio. Allora, il primo discorso in capitolo 38 e 39 si divide in due parti. la parte che Dio parla del creato non animato, cioè non vivo, e poi la parte del creato che è animato, vivo, cioè sta parlando degli animali. Cioè 38 da versetto 3 fino a versetto 38 parla del mondo, cominciando a capitolo 38, versetto 39, e tutto il capitolo 39 sta parlando degli animali. È chiaro? È che è diviso in queste due parti. Allora, cosa dice Dio? Lui dice a Giobbe che il mondo è stato creato con criterio. Quando un architetto disegna la pianta di un palazzo, come si chiama quella pianta? No, no, quel foglio di carta. Il progetto? Ah, ok. Dio sta dicendo che lui ha creato il mondo secondo un progetto ben definito, che non è a caso. Dove eri tu quando io fondavo la terra? Cioè la terra ha fondazioni, come un palazzo, non è stato buttato. Versetto 8, chi ha chiuso le porte, chi ha chiuso con porte il mare? Dobbiamo capire la mentalità degli antichi. Il mare, secondo loro, è diverso. A noi il mare ci dà spavento? Di solito no. Ma per gli antichi dava spavento, perché stava sempre in movimento, e loro non avevano le barche come voi, le sicurezze come noi. E perché era sempre in movimento, a volte si rovesciava su di loro. Pensavano che era un caos. Infatti loro pensavano che Sheol, che è il luogo dei morti, era in fondo al mare, non in fondo alla terra. Noi pensavamo che è in fondo alla terra, ma loro pensavano che era in fondo al mare. E questo continuo movimento un po' li spaventava, non erano mai tranquilli, mai sicuri, perché gli ebrei non erano come i greci o come i persiani o come i fenici che sapevano andare sul mare. Gli ebrei amavano la terra. E così quando Dio dice che lui ha chiuso le porte al mare, significa che sta controllando una cosa per l'uomo è incontrollabile. Il mondo è stato creato con criterio, con fondamento. Il mare per Dio non è un problema. E poi parla delle stelle, dei sorgenti del mare in versetto 16. Lui parla dell'ampiezza della terra. All'epoca loro potevano vedere solo fino all'orizzonte, non sapevano cosa c'era al di là, c'erano sempre cose spaventose al di là dell'orizzonte, ma per Dio al di là dell'orizzonte non è una cosa spaventevole. Lui sa che dove sono. Poi parla delle tenebre, parla della neve, parla delle acquazioni, delle Pleiadi e così via, dicendo per tutto il capitolo. E sta dicendo a Giobbe che il mondo potrebbe sembrare a te un caos, fuori controllo, non un posto sicuro da vivere, ma per me non è così. Che io l'ho creato secondo il criterio, secondo il progetto che ho, e io sono in controllo dell'universo. Questo è il suo principale messaggio in questo capitolo. Adesso veniamo agli animali, e gli animali non sono quelli di cui di solito si parla. Capitolo 38, versetto 39. Sei tu che caccia la preda per la leonessa, che sazi la fame dei leoncelli quando si appiattano nelle tane e mettono in agguato alla macchia? Noi di solito pensiamo a cose buone dei leoni e leoncelli o cose spaventose. Spaventose. Però per Dio sono come i cuccioli che lui li deve dare da mangiare. Per Dio i leoni, che sono bestie potenti, non ha timore di loro. Lui prende cura anche di loro e assicura che mangiano ogni giorno e vivono. E passa da questi potenti cacciatori di preda a quelli più piccoli, i mangiatori di carogne, che provvede il pasto al corvo quando i suoi piccini gridano a Dio e vanno peregrinando senza cibo. Cioè Dio prende cura degli animali di cui noi di solito non pensiamo, perché io non mai mi sono perso una notte di sonno pensando ah, ha mangiato il corvo stamattina alla cena. Queste cose. Ma Dio è in controllo di tutto il suo mondo. Le camozze, voi sapete cosa sono? Ho dovuto controllare in un dizionario. Sono capre selvatiche, quelle che vivono proprio nelle cime delle montagne alte. Di solito noi non li vediamo, perché raro vado lassù. E dice, quando figliano le camozze, hai osservato quando le cerve partoriscono, conti i mesi della loro pregnanza, sai tu il momento in cui devono sgravarsi, si accosciano, fanno i loro piccini, sono subito liberati dalle loro doglie, i loro piccini si fanno forti, crescono all'aperto e se ne vanno e non tornano più alla madre. Il momento più pericoloso per gli animali è quando partoriscono, cioè in quei poche ore, quando la mamma li libera alla luce, che sono appena usciti dal grembo, sono incapaci di correre, eccetera, e sono molto molto vulnerabili. E uno penserebbe che sarebbero stati facilmente uccisi. Infatti ho visto una volta uno di quei filmati documentari che in 4 ore, non mi ricordo che tipo di animale era, tipo un bisonte, che i piccoli erano già capaci dopo 4 ore di vita di correre con i genitori alla velocità loro. Una cosa incredibile. E Dio sta dicendo che prende cura anche di questi animali nel momento più pericoloso della loro gestione e di vita, che Lui sta in controllo di queste cose. Poi parla dell'onagro, che secondo me l'onagro è un asino. Sì, l'asino. Allora, però questi non sono gli asini domestici, questi sono quelli selvatici. Chi manda libero l'onagro, chi scioglie i legami all'asino selvatico, a lui ha dato per dimora il deserto, la terra salata per abitazione, egli si fa beffe del frastuono della città e non ode grida di padrone, percorre le montagne alla sua pastura, va in cerco fino a fil di verde. Cioè questo animale preferisce di vivere duramente nel deserto dove c'è poco cibo, però essere libero e non essere sotto il giogo del padrone che ha da mangiare, però deve lavorare sodo, preferisce di vivere la bella vita tutto libero e tranquillo, anche se è libero. E Dio fa sì che sopravvive anche nel deserto. Parla della stessa cosa del bufalo o del bue. E poi arriviamo allo struzzo. Lo dicono, io non l'ho mai visto, ma penso che qualcuno ha mai visto uno struzzo? Sì? L'avete visto mai scorrere? Sai quanto veloci possono correre? Corrono veloci quanto un cavallo, più di 40 km orari. E c'erano certe cosce che sono... Allora, leggiamo che dice. Lo struzzo batte allegramente le ali, ma le sue penne e le sue piume sono forse di cicogna? No, poiché essa abbandona sulla terra le proprie uova, le lascia scaldare sopra la sabbia. Egli dimentica che un piede le potrà schiacciare, che le bestie dei campi le potranno calpestare. Tratta duramente i suoi piccini quasi come se non fossero i suoi. La sua fatica sarà vana. Ma ciò che non la turba, perché Dio, senti questo, l'ha privato di saggezza, ma gli ha impartito non gli ha impartito intelligenza, ma quando si muove e prende lo slancio, si beffe del cavallo e così via. Ora, io non sono esperto in animali, però sono padre di 4 figli, figlie, e so che... Oh, sapete perché Dio mi ha dato 4 figlie e una moglie? Per adempiere il versetto, beato te fra le donne. Però vuol dire che, essendo padre di 4 figlie, io ho preso con molta serietà la loro sicurezza, sia quando Rosa era incinta, sia quando ha partorito, sia quando sono cresciuti. Lo struzzo, invece, sembra che è senza cervello. Come si dice? No, no, fa nascere l'uovo. Aspetta, come si dice quando esce l'uovo? No, cove quando si è di sopra. Quando
depone.
Oh, depone. Ah, lei depone l'uovo per terra e abbandona. E uno pensa, ah, mappa stupida, qualunque animale può schiacciare o prendere, nonostante che è stupida, sopravvive. E questo è il piano, a noi sembra stupido, a noi sembra che non dovrebbe sopravvivere, ma Dio l'ha creata in questa maniera, e nonostante che sembra che è stupida, riesce a sopravvivere. Così lui parla di tutti questi animali, che noi non avremmo mai pensato a loro, ma Dio prenda cura di loro. Cioè, l'universo è sotto il controllo di Dio, sia quello inanimato, sia quello animato. Noi non diamo pensieri a queste cose. Quando piove, a noi non interessa se piove nel deserto, ma a Dio sì, perché Lui deve anche dare da mangiare agli animali. Noi saremmo egoisticamente pregando Dio, fa la pioggia venire solo sul mio terreno, ma Dio prende cura di tutto. Così in questi capitoli sta dicendo che Giobbe, il mondo sembra fuori controllo, la tua esperienza sembra fuori controllo, sembra che è strano, che non... entra nelle regole, ma se tu guardi il creato, quello è, secondo il mio progetto, e anche che sembra che è fuori controllo, è sempre sotto il mio controllo, nelle regole, e io prendo cura di loro, così puoi riflettere su te. Le tue esperienze, che sono dure e cattive, non è motivo di farti allontanare dal Signore. Allora, questo è il capitolo 38 e 39, e adesso arriviamo al capitolo 40. E qui ho 15 minuti. Questa è la parte un po' per me difficile. Qualcuno qui ha in mano la Nuova Deodati, la traduzione Nuova Deodati? Nessuno ce l'ha? Abbiamo tutti la Luzzi? Sì, è la Luzzi, la Nuova Riveduta Luzzi. Perché? Allora, perché? E questo lo dico con molta serietà. Quando si legge questi due capitoli nella Bibbia tradotto in italiano, penso che è molto difficile a capire il messaggio conclusivo che Dio vuole dare, perché nella nostra traduzione parla di nuovo di due animali. Se leggiamo in capitolo 40, versetto 15, qual è l'animale? Guarda l'ippopotamo. E se guardiamo in versetto 25, qual è l'animale? Coccodrillo. Ora, la prima cosa che dobbiamo chiederci, come mai questi animali non fanno parte del primo discorso quando parlava di animale? Perché serviva questo stacco di capitolo 40, versetto 1? Se Dio volesse parlare di animale, sarebbe stato più logico di inserirlo nella prima parte. Secondo, quando cominciamo a leggere la descrizione di questo ippopotamo, troveremo che non è un ippopotamo affatto. Lo vogliamo leggere? Cominciamo al versetto 15, capitolo 40. Guarda X, non dico ippopotamo, guarda X, che ho fatto alla pari di te. Esso mangia erba come il bue. Gli ippopotami mangiano erba? Penso di sì, io penso che... Non so che mangiano. Eh? Sì, penso che... Ecco, La sua forza è nei suoi lombi, il suo vigore nei muscoli del ventre. Stende rigida come un cetro la coda. L'ippopotamo ha una coda come il cedro di Libano? No. È piccolina. Sì, così non può essere un ippopotamo. Almeno dalla coda non può essere. I nervi della sue cosce sono intrecciati insieme, le sue ossa sono tubi di bronzo, le sue membra sbarre di ferro. Esso è il capolavoro di Dio, colui che lo fece l'ha fornito di falci. Falci che sono? I denti. I denti dell'ippopotamo sono falci? No, no. Così non può essere un ippopotamo. Versetto 20. Poi perché i monti gli producono la pastura? Gli ippopotami abitano sui montagne, sulle montagne? No, così non può essere un ippopotamo. Tutte le bestie del campo gli scherzano intorno. L'ippopotamo va nei campi? No, così non può essere un ippopotamo. Versetto 21. Si sdraia sotto i loti. Cosa sono i loti? Sono quei fiori. Dove crescono i loti? Nelle palude. Dunque non è un ippopotamo. Si sdraiano sotto i loti nel folto dei canneti in mezzo alle palude. Dunque io deduco da tutto questo che l'animale X non è un ippopotamo, nonostante che la nostra traduzione mette ippopotamo. E nella Diodati, la nuova Diodati, non c'ho il telefonino con me, però se vai con Google su BibleGateway.com e cerchi la nuova Diodati, la traduzione è Behemoth. Behemoth. Perché? Perché la parola ebraica è Behemoth. Non coccodrillo. No, non ippopotamo. La parola ippopotamo è dal traduttore un attento di poter capire la parola. La Diodati ha messo la parola ebraica solo scritta con le lettere italiane, non ha tradotto la parola perché non sapeva che animali mettere. La Luzzi, la nuova riveduta, quella che abbiamo in mano, hanno detto: che animale è? Beh, a noi potrebbe sembrare un ippopotamo, mettiamo ippopotamo, perché in alcuni antichi manoscritti di altri, non la Bibbia ebraica, ma altri, c'era scritto ippopotamo e sembrava. Per me è difficile che è ippopotamo, per la ragione che ho detto, che non appartiene agli animali, e tutto questo miscuglio di descrizioni che non sono dell'ippopotamo, ma è di Behemoth, mi sembrano piuttosto come gli animali descritti da Daniele in capitolo 7 della sua visione. Vi ricordate quali erano gli animali? In Daniele capitolo 7 parlava di leone con ali e parlava dell'orso con tre costole nella bocca e parlava di un altro animale che aveva ali e la quarta bestia era talmente brutta che non riusciva a descriverla. Di cosa parlava Daniele? Di animali o di imperi? Questi animali rappresentavano imperi, cioè queste tutte composti descrizioni. Regni, sì, imperi o regni. Tutti questi animali in questa forma straordinaria, composti com'è, non rappresentavano animali, ma erano simboli di imperi, di cose. Ed io ritengo che questo animale, Behemoth, è il simbolo del maligno che è nel mondo. Che questo animale sta descrivendo, che se lo leggiamo tutto, che Dio dice che lui ha in controllo le nazioni, i regni degli uomini che a noi sembrano fuori controllo. E questo ci porta a versetto 25, che nella nostra traduzione è scritto coccodrillo. Però se lo leggiamo, vediamo se è un coccodrillo. Aspetta, cominciamo versetto capitolo 41. Cominciamo il versetto 5. Chi ha mai spogliato dalla sua corazza? Chi è penetrato fra la doppia dei suoi denti? Il coccodrillo c'ha doppio denti? No, non mi sembra. Comunque, questo animale c'ha doppio denti. Andiamo a quelli più ovvio, che non è un coccodrillo. Andiamo a versetto 10. I suoi starnuti danno spruzza di luce. Bello, no? Lo sai quando uno starnuce e esce tutta quell'acqua e il sole? Ok. I suoi occhi sono come le palpebre dell'aurora. Senti questo. Dalla sua bocca partono vampate. Ne sprizzano fuori scintille di fuoco. Versetto 12. Dalla sua narici escono un fumo, come una pentola che bolle da una caldaia. L'alito suo accende i carboni. E esce fuoco. Dove siamo i carboni? Aspetta. E fiamma esce dalla sua gola. Cosa vi sembra piuttosto che un coccodrillo? Un drago, esatto. Leviatano era il mostro marino, questo tipo drago, come nei film che fuoco esce. Non è un vero animale, fa parte del Behemoth. Ora, non sappiamo chi è Behemoth e non sappiamo chi è Leviatano, però se sono corretto nella mia spiegazione, Behemoth rappresenta il mondo malvagio e Leviatano rappresenta Satana.
Eh?
Sì, il dragone. Perché sembra strano che Satana compare in capitolo 1 e 2 e poi scompare nel libro. Ma se ho ragione, questo è Satana e che è sotto il controllo di Dio. Il mondo non è fuori controllo. L'Apostolo Paolo, in Efesini capitolo 6, versetto 12, scrive... Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Ed io penso che in forma poetica questo è quello che sta scrivendo l'autore di Giobbe, perché gli amici non sanno di Satana e del discorso con Dio e attribuiscono tutto a Dio, e c'è questa forza maligna nel mondo, però non è fuori controllo. Torno alla parabola delle zizzanie. Dio ha piantato grano, il nemico ha piantato zizzanie e Dio li fa crescere insieme, ma non ha perso il controllo. La Chiesa è la sua e sopravviverà, passerà tutte queste persecuzioni. Il mondo, chi pensa che il mondo è in caos adesso? Dio non pensa che è in caos. Dio sta portando il mondo avanti per far tornare Cristo al momento giusto, esattamente come ha portato il mondo avanti per farlo nascere in Betlemme 2000 anni fa. E le esperienze di Giobbe non distolgono la verità di questo fatto. È vero che Job sta subendo esperienze che a lui sembra fuori controllo, dunque Dio è colpevole e responsabile, ma non è. Dio è sempre responsabile e tiene in mano su tutto e porta avanti il suo piano secondo il suo disegno. Ed io penso che questo è il messaggio del libro. A noi potrebbe sembrare che il mondo è fuori controllo, che sta andando chissà dove, ma non lo è. Il mondo è dove Dio lo vuole. In quella locandina la domanda è: dove è Dio quando va tutto storto? E sai qual è la risposta? Qual è la risposta? Dove è Dio quando va tutto storto? Seduto sul trono. Dove era Dio quando Cristo fu crocifisso? seduto sul trono. Potevi impedire che mettessero Cristo su croce? Sì. Ma lo sai qual è la meraviglia della crocifissione? Che Dio Padre non fece niente. È rimasto così a guardare mentre che trattavano il suo figlio in quella maniera. Se fossi io al posto era mia figlia, se c'era qualcuno che facesse una cosa del genere a mia figlia, non so se potrei rimanere credente. Ma Dio Padre ha dimostrato la sua potenza di rimanere seduto sul trono e lasciare tutto questo accade a Gesù, perché voleva che noi potessimo essere salvati in un modo giusto. Non c'ho il telefonino. Quando Dio ha promesso a Satana, ha annunciato a Satana che ci sarebbe stato questo combattimento e Cristo avrebbe schiacciato la testa a lui, qualcuno sapeva, io so come lo farai, te lo dico io, tu manderai tuo figlio, Dio che si farà carne, nato da una vergine, crescerà abusato in un villaggio perduto, gli sputeranno addosso, non lo considerano come niente, anche i suoi lo tradiscono e poi lo metteranno in croce. E poi, guarda caso, risuscita dalla terra. Qualcuno avrebbe capito questo? Nessuno. Questa è la saggezza di Dio. Era in questo modo che Dio ha deciso di salvare il mondo. Per alcuni di voi già lo sapete. Se tu fossi al posto di Dio, dimmi come tu avresti salvaguardato i pochi figli di Giacobbe per non farli sposare con i Cananei e diventare idolatra, ed al contemporaneamente assicurare che i loro figli diventassero, come l'ha promessa a Abramo, numerosi quando le stelle nel cielo o la sabbia sul mare. Tu, come, in posto di Dio, come l'avresti fatto? Sai come Dio l'ha fatto? Ha fatto mandare un 17enne ragazzo, Giuseppe, in Egitto per diventare schiavo e subire 13 anni di schiavitù e di prigionia in modo che potesse essere il vice faraone, e che dopo 9 anni poteva portare il padre e i 70 in Goshen, e gli egiziani odiavano gli ebrei che erano pastori e li tenevano segregati, così stavano a Goshen per 400 anni facendo che? Non finire! E non si potevano sposare con nessun altro tra di loro. Tu avrebbe capito questo piano? No, ti do un altro. Tu sei Dio e vuoi che il Vangelo si spanda sulla terra nel modo più veloce, orizzontalmente, a tutte estensione, e verticalmente, cioè arrivare in cima alla società romana. Come l'avresti fatto se tu fossi Dio? Certo, semplice. Fai arrestare Paolo. Lo metti in carcere 5 anni. Dal capitolo 21 di Atti al capitolo 28 passano 5 anni. E perché? Perché Dio, Paolo ci dice in capitolo 1 di Filippesi, cosa ha detto? Le catene non hanno incatenato il Vangelo, li hanno liberati, perché hanno preso coraggio di evangelizzare. All'improvviso la Chiesa sta parlando di Dio dappertutto, ed in più Paolo adesso sta raccontando il Vangelo alle più alte cime, strati dell'impero romano. Noi subito facciamo arrestare Paolo. Chiaro. Questa è la saggezza di Dio. Le cose che a noi sembrano pazzesche, per Dio non sono. Lui portava il suo piano. Ok, abbiamo solo 3-4 minuti e finiamo il libro. Noi arriviamo al capitolo 42. Perché? Sto scaricando la batteria. Sto parlando troppo. No. Non ho più la batteria. Okay. Allora, voglio solo dire... questa parola. Giobbe, a questo punto, Giobbe capisce finalmente che le sue condizioni a lui sembravano fuori controllo, ma Dio sapeva quello che fare. E lui dice in versetto 2: io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un disegno. Chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose e io non li conoscevo. Notate, non dice che peccavo. Sta dicendo che non capiva. C'è una differenza tra peccare e capire. Avete notato? Non confessa peccati, confessa che non ha capito, perché non aveva capitolo 1 e 2. Versetto 5. Il mio orecchio ne aveva sentito parlare, ma ora l'occhio mio l'ha visto. Il versetto 6 è quello che dà difficoltà per le persone. Perciò mi ravvedo e mi pento sulla polvere in cenere. Quando si dice che mi ravvedo e mi pento, cosa viene in mente nostra italiana?
Eh?
Esatto, però non è il concetto ebraico. Questo è il concetto moderno italiano. Il concetto ebraico non è di pentire nel senso di ravvedersi da un peccato, ma di cambiare il piano che faceva, cambiare la direzione. Perché? Lo vediamo. Dio si penta? Sì. Allora è peccatore?
Allora, cambia idea.
Eh? Esatto, leggiamolo Esodo capitolo 32:14. Esodo 32:14. Aspetta. E il Signore si pentì del male che aveva detto di fare al suo popolo. Ok? Senza leggere gli altri versetti, ne ho scritto 4, Geremia 18, versetto 8 e versetto 10, Amos capitolo 7, versetto 3, versetto 6, Gioele capitolo 2, versetto 13 e 14, sono i 5 esempi, però ce ne sono di più. Parla di Dio che si pentì. Giobbe si pentì esattamente come Dio si pentì. Non è di peccato, ha cambiato direzione. Cioè, loro avevano peccato perché hanno chiesto perdono. Dio ha ritirato la mano per punirli. Non è un peccato, ha cambiato idea. Significa che vuole ritrarre una azione. Giobbe parlava in questo modo a Dio perché non capiva, adesso non vuole parlare più in quel modo, non è che era peccatore. Ed il libro finisce bellissimo, bellissimo, con Dio che dice che i tre amici erano tutti in errore e che Giobbe era corretto in tutto quello che ha detto. E poi gli viene ridato il doppio di quello che aveva prima, tranne i figli, riottiene il stesso numero di figli. E la sai qual è la cosa più interessante? A chi sappiamo i nomi? No, conosciamo i nomi dei maschi o delle femmine? Non è strano? E quale altro particolare delle femmine conosciamo? Erano come le figlie mie, erano belle, belle, belle. Questi due particolari sono un po' anomali per la scrittura, però è un'altra benedizione in più. Ed in più, non so quanti anni Giobbe aveva a questo momento, ma Dio lo fa vivere un altro 140 anni, così muore, se aveva 70 anni prima, muore a 210, se aveva 100 prima, muore a 240. Vive altri 140 anni e vede le quattro generazioni. Dio doppiamente lo benedice e in più scrive la sua storia in questo libro, la sua parola, per noi, per poter leggerlo per tutta l'eternità e conoscere la grandezza di Dio. Noi veramente serviamo un grande Dio, ed nella sua saggezza ha permesso questo a Giobbe, in modo che Giobbe potesse conoscere Dio e noi potessimo conoscere Dio, e possiamo vivere tranquilli anche quando vengono le tempeste e le cose vanno storte. Grazie della vostra attenzione, siete molto gentili.